If you make it there, you make it everywhere. Come canta Sinatra, no? Ma lui canta da New York e per me la frase c'entra con tutti i posti dove uno è nato. Io sono nato qua, proprio vicino a Cazzis, ora sono 10 km più di questa parte qua, dalla valle, ma mi sembra giusto che uno trova la sua strada in un luogo. Oggi è il contrario, è la realtà, sono tutti globalizzati, vanno da un continente all'altro, da un paese all'altro. Invece per me la realtà era la contraria, era dal contrario, che io sono ritornato dopo aver studiato fuori a Zurigo, a Monaco, sono stato a Lucerna e poi mi sono reso conto che questa terra fa parte della mia vita e io sono nato qua e non direi che sono un nazionalista, perché la nazione è una cosa un po' artificiale.
Mein Herz blieb immer das ärmste Stück, sonst kam dein Lächeln zu allen mit einem kleinen, ganz kleinen Glück. Wär ich für dich gefallen mit einem kleinen, ganz kleinen Glück. Wäre ich für dich.
Questa terra è il Grigioni. Noi siamo a Charanz, un piccolo paesino a due passi da Tuzis. Lui è Linard Bardil, cantautore, compositore, scrittore, cantastorie e anche contadino, molto conosciuto in Svizzera tedesca. Un cinquantenne, l'aspetto da eterno ragazzo, una persona molto cordiale che ha iniziato a cantare nel coro della chiesa di Cazis a 13 anni e da allora la musica non è più uscita dalla sua vita.
Gelübde gemacht und ich konnte nicht eines dir halten.
E se il suo nome è molto noto in area germanofona, altrettanto conosciuta è la sua casa di Charanz. L'atelier Bardil, costruito dall'architetto svizzero Valerio Olgiati, che si trova proprio nel cuore della piccola località grigionese, è un progetto molto particolare in calcestruzzo colorato, con delle formelle inserite nel cassero che mettono in rilievo il decoro. Un edificio con una forte radicalità che non ha fatto l'unanimità in paese, tanto si discosta dalla tradizione architettonica che lo circonda. Forse non molti sanno che in questo piccolo villaggio di 800 anime fu pastore Jürg Jenatsch dal 1617 al 1618. Un edificio che attira molti visitatori da tutto il mondo, definito anche anti-house.
È un anti-house perché c'è un gran buco nel tetto. Da noi è così che si può costruire nel nucleo di un paese, si può ricostruire una casa nella grandezza come era lo stabile vecchio. E qui era una stalla e la stalla era abbastanza grande perché era una stalla doppia e io non avevo i soldi per fare tutta questa grandezza perché costava una marea di soldi. E così ci siamo stabiliti su una grandezza di 60 metri quadrati dove è riscaldato, dove proprio io lavoro, il mio atelier, e fuori è vuoto. In questo vuoto c'è un grande buco nel cielo e sotto c'è un prato. E questo ha fatto sì che tantissimi interessati all'architettura sono affascinati, ma anche altri, sono tutti affascinati di questo stabilimento di Valerio Olgiati, che secondo me è forse uno dei più innovatori nella scena architettonica, non solo svizzera ma mondiale. Secondo me ci sono quelli che dicono che è uno dei grandi star ma sconosciuti, perché lui non è come un label come tanti altri che sono diventati un label come la Coca-Cola in un certo senso nell'architettura. Lui ha inventato qua una cosa nuova che forse in 3.000 anni di storia dell'architettura non c'è stata fatta mai, e questa la fa così speciale.
Diciamo per gli ascoltatori che questa casa a Charanz sta come la chiesa di Botta a Mogno. Lei ha scritto: non è una provocazione, però è difficile non ritenerla tale.
Sì, diciamo una cosa un po' morbida, bella, che il colore è di terracotta, quasi il cemento è di terracotta, anche nei muri, non è che è solamente fuori dipinta, ma è tutto il cemento rosso. Ci sono grandi e piccole e medie rosette che la fanno rendere un po' più avvicinabile, no? E con questo io direi la metà del paese pensa che questa è una bella cosa, gli altri pensano che fa schifo. E questo per quelli lì è chiaro che è una provocazione. Però tutte le misure sono uguali come la Stalla Vecchia, non abbiamo fatto un angolo diverso della Stalla Vecchia, così tutto non è proprio. Sì, abbiamo fatto qualcosa di nuovo. Ieri ho avuto un gruppo della Cina, avantieri sono stati qua quelli della Sud America. Vengono da tutto il mondo per visitare questa casa e c'era uno che in un libro a Londra che è uscito poco fa, che era tra le 10 più belle case del mondo. Così io non me l'aspettavo facendo questo, io volevo una cosa dove, un luogo dove io potevo suonare, scrivere, anche registrare per fare le CD che faccio. Così io sono molto felice, ma sempre facendo una cosa individuale, nuova, si provoca anche da una parte.
Schön wanderst in Chant, Spall und Zeiner, Strahljuschind, da Moment, am Moment, ans Bonjainin, Lüna Pleina, e deschan in nos Element, ans Bonjaini, Lüna Pleina, e deschan in nos Element. Guai nu disturbar, guai des un spektakulnar, Guai nu disturbar, guai des un spektakulnar.
E il gusto della provocazione a Linhart Bardil non manca di certo. Quest'estate ha fatto molto rumore un suo articolo relativo al futuro della lingua romancia apparsa sul Tages-Anzeiger, un vero necrologio per la quarta lingua svizzera.
Il romancio, perché secondo me non vale la pena litigarsi in un momento dove il paziente sta morendo? Perché siamo 30.000 e ogni 5-10 anni sono 10% di meno che dicono che questa è la mia madrelingua. Allora è uno stato della lingua molto, molto serio. E in questa situazione non vale la pena litigarsi tra di noi. E per questo ho detto, stiamo qua a un letto di una persona che sta andando via, di una lingua che sta andando via, e che cosa facciamo a questo letto di moribondo, si dice in romanzo moribund? Si litigano, quelli che ancora vivono litigano.
No, ma scusi, però il patrimonio culturale che c'è alle spalle del romanzo non vale la pena salvarlo.
No, vale la pena goderlo.
Ma come è arrivato a questa conclusione molto, molto drastica?
Non si può lottare per una lingua, la lingua si deve vivere, perché lo Stato è così che tutti amano il romancio, tutti quelli dalla Svizzera interna vogliono che non c'è da lottare, c'è da parlare. Sì, io la parlo con i miei bambini, ma la mia mo moglie è dalla Svizzera interna, allora io con la moglie non parlo il romancio, però con i bambini sì, perché mi piace, non per salvare la lingua, perché ho. È una bella cosa, perché io canto in romancio perché è la più bella lingua da cantare, perché se le canzoni di amore in romancio sono come quelle forse in brasiliano, in portoghese, sono perché è una lingua con molti diftonghi, con aue e molti vocali, ancora di più dell'italiano, secondo me. E per quello canto in romancio, ma non canto per salvare la lingua. Io non prendo la mela dell'albero per salvare l'albero, ma perché mi piace la mela. Anche se l'albero è vecchio e forse in 3 anni sta morendo, io mi godo l'albero, ma non mi faccio problemi perché forse in 3 anni sta morendo. Ormai un albero, non c'è niente in questo mondo che sta per eterno.
Vei paiazzina triste pozza ti siamo su me sbraccio e non azzoppare navis agli ugirti os larmas.
Il nostro ospite, Linard Bardile, è un cantante e compositore professionista. Alle spalle ha però uno studio di teologia, portato a termine a Zurigo negli anni Ottanta.
Sì, la teologia era per me la possibilità di fare uno studio largo, che non era troppo specializzato su un punto, perché lì erano le lingue, il greco, l'ebreo, il latino, c'era la psicologia, la pedagogia, c'è un campo vastissimo, e questo mi è rimasto, essere allargato su altri campi, non solo su uno, non solo suonare la chitarra, ma cantare e suonare, e poi suonare per bambini, suonare per adulti, suonare. Ora per il momento una cosa che sviluppo per cantare proprio per i vecchi, anziani, negli asili, o un'altra cosa vado in ospedale a cantare a letto per proprio i bimbi che sono in ospedale, forse hanno grossi problemi, anche le famiglie in parte dove stanno veramente male i bambini, che si porta un raggio di sole. E così era la teologia per me, larga, che io potevo trovare tante cose, anche la storia di nostro tempo, della nostra cultura, perché il cristianesimo sono 2000 anni, col giudaismo 3000 anni, che sono virulenti da noi, e bisogna capire un po' le radici per continuare. Quando io ho capito che la Chiesa non era più per me la risposta su questa domanda moderna, che in fondo dopo Nietzsche, che Dio è morto, non si può continuare come se non fosse niente. E ho capito che la Chiesa non era il luogo giusto per me. E così ho dovuto iniziare una cosa nuova. Sono andato per strada a cantare per strada, e lì ho trovato dei organizzatori che mi hanno invitato di cantare anche nei piccoli teatri, e lì ho incontrato anche il mio compare Pippo Pollina, che era 4, 5, 6 anni per strada cantando, suonando, che ha fatto la sua strada anche lì. E lì si è conosciuto delle gente totalmente diverse di quelli che erano all'università. E così dopo qualche anno io ho potuto vivere di questo mestiere e ho cominciato a sviluppare la mia propria canzone.
Ecco, lei ha detto una frase importante: ho potuto vivere del mio mestiere, cosa che in Svizzera non è molto frequente. La scelta di un percorso artistico che sia completamente autonoma finanziariamente è difficile. Cosa si potrebbe fare? Bisognerebbe incoraggiare di più la cultura, finanziarla di più, però magari vuol dire controllarla di più.
Sì, è una domanda difficile, perché l'arte deve essere più libera possibile. Tutto questo sostegno statale ha un naso lungo, perché si deve raccontare le bugie per essere finanziato. E sul mercato libero è difficile. Diciamo soprattutto nella Svizzera tedesca, qua, che abbiamo col dialetto una cultura molto piccola, anche un pubblico molto ristretto, è difficile vivere. Però c'è sempre la possibilità, a me mi è riuscito, penso, sto vivendo solamente dalla canzone, anche del scrivere, perché scrivo delle columne, dei testi in Coop Zeitung, in altri posti, ma ho colleghi che stanno male, che non vivono, che finiscono per parte male, e questo è triste. Non ho una soluzione perfetta per questo.
Non crede che sia anche dovuto al fatto che ci sono 4 regioni linguistiche, per cui lei è un plurilingue, però chi magari è orientato sulla Svizzera tedesca non si afferma in Svizzera romanda o in Ticino?
Sai, se io arrivo in Ticino il pubblico non viene, perché pensano che è un Zucchin e non vengono. Anche se io provo di parlare, sono stato 3 anni intera di lingua italiana in Mesolcina, ho vissuto a Verdavio 3 anni e sono provato di integrarmi e tutto. Diciamo, questo Röstigraben da una parte, l'altro grave, questa polenta grave, è abbastanza grande, e da noi, dalla nostra parte, non si può superare. Quasi impossibile. non so.
È una questione di mentalità.
In Ticino, io ho l'impressione che in Ticino pensano già ci hanno preso tutto. Ora non vado fra i Willick a ascoltare un concerto di un Zicchin.
Però per esempio i Gotthard sono un mito anche in Ticino.
Sì, è vero. Ma se per esempio se Gölla va a cantare a Lugano, sono tutti svizzeri tedeschi che vengono, non c'è un ticinese lì ascoltandolo. Ci sono pochissime eccezioni, ma dal solito io penso che i ticinesi si sentano maltrattati dalla Svizzera interna. Anche perché secondo me è uno sbaglio grandissimo che non c'è un consigliere federale del Ticino. Secondo me ci vuole. Sono troppo poche persone del Ticino importanti, che anche per la Svizzera interna sono importanti.
Logan Fober Gunta Flücht oder Sonne strahlt, Lügen du Fauen und Matte, wachsen die dunkle Schatte, so auf der Berge noch stolz. Oh, wir sind Gletscher so rot.
Poco successo nella Svizzera italiana, ma non oltre San Gottardo, dove Bardil riempie le sale, soprattutto quando il suo pubblico è composto da bambini, per il quale compone liriche, scrive fiabe e libri illustrati.
Ansieh, heim zur wendet sich zwiel, losen wir Glocke dir schöne.
Io penso è una cosa che è un po' dei geni, che io sempre avevo zii, nonni che raccontavano le fabbie, anche nonne, e dall'altro è per me nato questo con i miei propri bambini, con i miei bambini che non c'erano sempre qua perché io ero separato, e così avevamo poco tempo, e in questo poco tempo si doveva realizzare tante cose, desideri, e così è nato questo diciamo all'inizio la canzone, piuttosto che io ho fatto delle canzoni per i bambini, e che i bambini hanno detto ancora una, ancora altro, e poi raccontando le storie ogni serata un'altra, e poi in continuo, e mi è successo proprio una volta che la radio voleva una storia per bambini, e io avevo raccontato durante l'estate, ho raccontato una storia ai miei bambini, ma non mi ricordavo più, così io ho telefonato ai bambini, come andava questa storia, e lei mi hanno ripreso questo, che poi è diventato questa storia dallo zaino di Andrì. E così diciamo i propri bambini fanno diventare, soprattutto i maschi secondo me, fanno diventare un po' più normali. E sono stupito che normalmente i bambini sono abituati a questi 7-8 minuti e non sono in grado di concentrarsi di più a lungo. Ma se io faccio un concerto raccontando le storie e cantando le canzoni, sono un'ora e un quarto che stanno lì, 4-5 anni, bambini che sono molto concentrati, che ce la fanno. Allora vuol dire che se la storia proprio prende, i bambini sono qua.
Eines Tages. Da ruft der König seinen Sohn zu sich und sagt ihm: Los, ich will mein Königreich dir übergeben, mein Sohn.
Lei fa un sacco di concerti nel corso dell'anno, si sposta a destra e a sinistra. C'è ancora spazio per la scrittura?
Sì, ormai sto scrivendo per ora un gioco auditivo per la radio SRF. Ho scritto un libro su Guglielmo Tell. Sì. C'è più difficile di trovare la solitudine soprattutto. Il tempo si trova, ma ci vuole un po' la solitudine, la noia. Ci vuole un po' di noia per iniziare, un nuovo libro. E questo forse è un po' difficile quando sempre sei in giro, ma anche una bella cosa di essere in giro. Sì, sono anche abbastanza in Germania, ogni tanto vado un po' fuori, in Thailandia, in India o altri posti dove è possibile di cantare o dove mi chiedono di cantare. E è interessante che la lingua, se io canto in romancio nella Sibiria, ho fatto un tournée in Sibiria, ho cantato in romancio, la lingua non è, la musica è un'altra lingua, un'altra dimensione.
Qual è il paese in cui preferisce cantare?
Mi piace cantare dove mi capiscono perché la parola per me è abbastanza importante, vuol dire in Germania, in terra svizzera tedesca. Ma è anche bello vedere che la gente è interessata a altre culture, altre lingue, altre cose. Anche in America, anche se si pensa non è vero, però alla fin fine quello che io ho visto è che se io vengo dalla Svizzera e faccio un concerto, gli americani erano molto interessati.
Ho letto sul suo sito una frase che mi ha colpita e dice: mi ha fatto anche un po' invidia. Ich mache nur noch das, was ich muss. Diciamo che è un lusso, no?
Sì. Diciamo, la libertà è fare quello che si deve. Questa è la libertà. Ma non che si deve perché gli altri lo mi sforzano a farlo, ma perché è giusto farlo? E ormai lo stato è così che 9 su 10 concerti mi chiedono a fare, mi telefonano, mi scrivono se potrei fare un concerto. E poi io guardo se è possibile, se troviamo una data, e poi non mi interessa tanto se è un organizzatore professionale con una bellissima sala, con tutta una tradizione, o se è una Elternverein, Hinterpfupfingen, che vogliono per loro bambini un bel concerto. Questo alla fine non mi interessa tanto, ma mi interessa di più che la gente sembra che vogliono qualcosa e che veniamo chiari che il concerto sarà così e cos'ha. E poi lo faccio. E forse un concerto è che voglio fare io, perché io voglio andare lì, perché mi piace il posto. E normalmente questi concerti hanno sempre un po' un problema, perché gli altri funzionano meglio.
Srandulinas stolen intorno il crucer. La srandulina stolen intorno il crucer. Pari da
Posso chiedere quali sono i suoi valori più forti?
Il silenzio, questo è il valore più forte della vita, per me. Il silenzio. Se io trovo il silenzio ogni giorno, la giornata per me è salvata. E poi un altro valore è di non giudicare, di non giudicare anche assieme con i bambini, dire questo è buono, bello, ah, hai fatto bene. Tutto questo non aiutano un bambino. Essere assieme con un bambino e capire la sua energia è molto più importante di dire questo è buono, è male, dare le censure. Questo è un valore forte, non giudicare. È una cosa che, anche se io sembra con questo palazzo che vivo o che ho come atelier, di non aggrapparsi alla roba, non essere dipendente dal materiale che si ha in giro. Questo dà una libertà interna. E poi, diciamo, una cosa che è come un tetto, soprattutto, diciamo, è l'amore, l'amore proprio tra gli uomini con un bambino, con una donna, l'amore, anche la sessualità, ma l'amore è anche questa forza, che è una forza che non ha direzione, che è come un vulcano che va da tutte le parti. Quest'amore forse è anche la base per il silenzio, è anche la base per il non giudicare, perché se una cosa si ama non si deve giudicare. Ti amo come sei. E poi il giudizio non è importante.
aller Stadt.